Ed eccomi qua, carissimi amici ascoltatori, un grosso saluto a tutti voi che siete in ascolto. Un saluto ovviamente da parte del vostro Enzo. Ieri abbiamo iniziato a considerare il libro profetico di Ezechiele nell'Antico Testamento. Ezechiele, seduto fra i deportati di Babilonia, ha una visione che al versetto 4 e 5 del primo capitolo descrive così. Io guardai, ed ecco venire dal settentrione un vento tempestoso, una grossa nuvola con un fuoco folgorante e uno splendore intorno a essa. Nel centro vi era come un bagliore di metallo in mezzo al fuoco. Nel centro appariva la forma di quattro esseri viventi, e questo era l'aspetto loro. Avevano aspetto umano. Proseguiamo ora nella descrizione di questi quattro esseri viventi, leggendo i versetti dal 6 al 14. Ognuno di essi aveva quattro facce e quattro ali. I loro piedi erano diritti, e la pianta dei loro piedi era come la pianta del piede di un vitello, e brillavano come il bagliore del rame lucente. Avevano mani d'uomo sotto le ali, ai loro quattro lati. Tutti e quattro avevano le loro facce e le loro ali. Le loro ali si univano l'una all'altra. Camminando, non si voltavano. Ognuno camminava diritto davanti a sé. Quanto all'aspetto delle loro facce, essi avevano tutti una faccia d'uomo, tutti e quattro una faccia di leone a destra, tutti e quattro una faccia di bue a sinistra, e tutti e quattro una faccia d'aquila. Le loro facce e le loro ali erano separate nella parte superiore. Ognuno aveva due ali che si univano a quelle dell'altro, e due che coprivano loro il corpo. Camminavano ognuno diritto davanti a sé, andavano dove lo spirito li faceva andare, e camminando non si voltavano. L'aspetto di quegli esseri viventi era come di carboni incandescenti, come di fiaccole. Quel fuoco circolava in mezzo agli esseri viventi, era un fuoco scintillante, e dal fuoco uscivano dei lampi. Le creature viventi correvano in tutte le direzioni, simili al fulmine. I versetti che ho appena letto, paragoniamoli a quelli di Apocalisse 4, versetti 6 sino all'8. Davanti al trono inoltre c'era come un mare di vetro, simile al cristallo. In mezzo al trono e intorno al trono, quattro creature viventi, piene di occhi davanti e di dietro. La prima creatura vivente era simile a un leone, la seconda simile a un vitello, la terza aveva la faccia come d'un uomo, e la quarta era simile a un'aquila mentre vola. E le quattro creature viventi avevano ognuna sei ali, ed erano coperte di occhi tutto intorno e di dentro. E non cessavano mai di ripetere giorno e notte, «Santo, santo, santo è il Signore, il Dio Onnipotente, che era, che è e che viene». Questi versetti, insieme a quelli che abbiamo letto prima dal testo di Ezechiele, ci ricordano i quattro Vangeli in cui Cristo è rivelato in quattro aspetti. La sua sovranità, Matteo, simbolizzata dal leone, il suo essere un servo, Marco, simbolizzata dal bue, la sua perfetta umanità, Luca, simbolizzata dalla faccia di un uomo, e la sua divinità, Giovanni, simbolizzata dall'aquila volante. Queste quattro creature viventi rassomigliavano alla descrizione che abbiamo dei cherubini che erano nel giardino di Eden per controllare la via all'albero della vita. Non scacciarono fuori l'uomo da Dio, tennero aperta la strada. Che cosa videro Adamo ed Eva quando guardarono indietro mentre uscivano dal giardino di Eden? Videro un animale ucciso, del quale indossavano la pelle, e videro i cherubini che tenevano aperta la via verso Dio. È il sangue che viene dato come pagamento per il peccato dell'uomo. Quando Mosè fece l'arca della misericordia, c'erano i cherubini sopra di essa che guardavano giù, verso il sangue dei sacrifici. La stessa cosa che Adamo ed Eva avevano visto. Il sangue è l'unica strada attraverso la quale l'uomo può avvicinarsi a Dio. Il Signore Gesù disse, «Nessuno viene al Padre se non per mezzo di me». Giovanni 14, versetto 6. Passiamo ora a un altro aspetto della visione, versetti dal 15 al 20 di Ezechiele, capitolo 1. «Mentre guardavo gli esseri viventi, ecco una ruota in terra, presso ciascuno di essi, verso le loro quattro facce. L'aspetto delle ruote era come il bagliore del crisolito. Tutte e quattro si somigliavano. Il loro aspetto e la loro struttura erano come se una ruota fosse in mezzo a un'altra ruota». Quando si muovevano, andavano tutte e quattro dal proprio lato, e andando non si voltavano. I loro cerchi erano alti e imponenti, i cerchi di tutte e quattro erano pieni d'occhi tutto intorno. Quando gli esseri viventi camminavano, le ruote si muovevano accanto a loro. Quando gli esseri viventi si alzavano su da terra, si alzavano anche le ruote. Dovunque lo spirito voleva andare, andavano anch'esse. Le ruote si alzavano accanto a quelli perché lo spirito degli esseri viventi era nelle ruote. Di nuovo voglio enfatizzare che questa non è una profezia dell'era moderna meccanica o anche dell'invenzione della ruota. Abbiamo bisogno di leggere di più per capire queste ruote dentro le ruote. Il Signore è un Dio con un obiettivo intelligente. Tu ed io non stiamo vivendo in un universo che si sta muovendo verso il futuro senza obiettivo, senza scopo. Dio ha uno scopo per ogni atomo che Lui ha creato. E ha uno scopo per te, amico mio. Nel suo piano ha uno scopo, quindi, nel suo programma. Già solo il fatto che tu ed io siamo vivi oggi rivela che abbiamo un compito da assolvere per Dio. Dio sta portando avanti il suo scopo intelligentemente nel mondo. Possiamo vedere che queste ruote parlano dell'attività, dell'energia incessante di Dio. Il nostro Dio è onnipotente. Il Signore Gesù disse: «Ogni potere mi è stato dato in cielo e sulla terra». Matteo 28, versetto 18. Dio si sta portando avanti la sua opera e compirà i suoi scopi. In Apocalisse 4 leggiamo di nuovo di queste quattro creature viventi della visione di Ezechiele che stanno proteggendo il trono di Dio facendo nello stesso tempo due cose. Proteggono il trono per evitare che l'uomo col suo peccato possa venire alla presenza di Dio e come seconda cosa indicano la strada che l'uomo deve prendere. Devo per forza prendere la strada della croce per tornare a casa, perché non c'è un'altra strada che questa, scrisse un poeta. Sì, amici, i cherubini ci mostrano la strada per incontrare Dio. Ciò nonostante, penso che il profeta Ezechiele vedesse qualcosa di infinitamente più grande. Vedeva i cherubini distribuire grazia su questo piccolo pezzo di polvere che vola attraverso lo spazio che è il nostro mondo. Ma Dio ha fatto del mondo intero, di ogni singolo uomo, per quanto minuscolo sia, l'oggetto della sua grazia quando Cristo morì qua giù. Dio sta in attesa anche oggi, pronto a ricevere ogni peccatore che vuole venire da Lui attraverso Cristo. La visione degli esseri viventi si conclude nei versetti dal 26 al 28 da Ezechiele, capitolo 1. Al di sopra della volta che era sopra le loro teste, c'era come una pietra di zaffiro che pareva un trono, e su questa specie di trono appariva come la figura di un uomo che vi stava seduto sopra, su in alto. Vidi pure come un bagliore di metallo, come del fuoco che lo circondava tutto intorno dalla sembianza dei suoi fianchi in su, e dalla sembianza dei suoi fianchi in giù, vidi come del fuoco, come uno splendore tutto attorno a lui. Qual è l'aspetto dell'arco che è nella nuvola in un giorno di pioggia? Tal era l'aspetto di quello splendore che lo circondava. Era un'apparizione dell'immagine della gloria del Signore. A quella vista caddi sulla mia faccia e udii la voce di uno che parlava. Qui si vede un trono di colore metallico sul blu, azzurro. Un trono coperto di zaffiri, sfolgorante come un brillante, colorato come un arcobaleno. La luce è acceca e oscura. Esso si muove come un carro che non sta andando via dalla terra, ma vi sta arrivando. Vediamo quindi i cherubini sopra il mondo, vediamo una croce, un agnello e il sangue che egli ha versato per la salvezza di tutta l'umanità che porrà in lui la fede. Vediamo in questo un luogo di grazia e di perdono. Sì, c'è grazia e perdono presso il Signore. In Romani 9, al versetto 15, l'Apostolo Paolo scrisse: «Poiché egli dice a Mosè, io avrò misericordia di chi avrò misericordia, e avrò compassione di chi avrò compassione». Ci è detto anche in Ezechiele 18, al versetto 20, «La persona che pecca è quella che morirà». Dio sta dicendo non solo alla casa di Israele, ma a tutto il mondo, tu amico, amica, chiunque tu sia, qualunque possa essere stata la tua vita, tu puoi ora, in questo momento, venire da me e ricevere per la fede in me il perdono e la vita eterna. Questa era un'apparizione dell'immagine della gloria del Signore. Ezechiele vide più di Mosè, più di Davide, di Isaia o di Daniele. Vide una visione della gloria di Dio, non la sua persona, ma la sua gloria. La presenza di Dio era lì. Quando il Signore Gesù venne su questa terra e prese su di sé la nostra umanità, la sua gloria non fu vista. Ezechiele vide la gloria del Signore. A quella vista caddi sulla mia faccia. Questa visione ebbe un effetto tremendo su Ezechiele e dovrebbe avere effetto su di noi. Oddio, sono rovinato, sono perduto e ho bisogno di te. Mi rivolgo a te e ti accetto come mio Salvatore. In tutto l'Antico Testamento troviamo che quando la gente si trovò alla presenza di Dio, caddero giù, sulla faccia. Questo era vero per Isaia che scrisse: «Guai a me, sono perduto, perché io sono un uomo dalle labbra impure, e abito in mezzo a un popolo dalle labbra impure, e i miei occhi hanno visto il Re, il Signore degli eserciti. Isaia 6, versetto 5. Nella presenza di Dio, quest'uomo si trovò in posizione orizzontale, con la faccia a terra. Anche Daniele prese questa posizione, come pure Giovanni nell'isola di Patmos, ove divise in Apocalisse 1, versetto 17. Quando lo vidi, caddi ai suoi piedi come morto. Che immagine del nostro Dio, tre volte santo abbiamo qua. E devo dire che oggi ci troviamo solamente al margine, come nascosti nella fessura della roccia, ma un giorno vedremo la faccia del nostro Salvatore. Non so che aspetto abbia, ma non vedo l'ora di vivere quella giornata. Cristo è anche il tuo desiderio, amico? Sappi che oggi tu puoi trovarlo come Salvatore, ma domani, che tu lo voglia o no, lo incontrerai come tuo giudice. Quindi cosa aspetti a sistemare le cose con Lui per poter così vedere fino ad ora la sua gloria? Continuiamo ora a considerare il capitolo 2, dove troviamo la chiamata di Ezechiele, la sua preparazione al ministero come guardiano del popolo. Iniziamo per prima cosa dalla sua chiamata, leggendo i versetti 1 e 2 di Ezechiele, capitolo 2. Mi disse, figlio d'uomo, alzati in piedi, io ti parlerò. Mentre egli mi parlava, lo Spirito entrò in me e mi fece alzare in piedi. Io udii colui che mi parlava. Abbiamo visto che, dopo la visione che Ezechiele ebbe avuto, non stava in piedi, ma si trovava con la faccia per terra. Ora riceve una chiamata ed un incarico per il quale verrà dotato di potenza, mediante la quale realizzerà il ministero a cui Dio lo ha chiamato. Figlio d'uomo. Dio si riferisce a lui come figlio d'uomo. Ezechiele doveva capire la sua piccolezza. Questo titolo lo troviamo esattamente 100 volte nel libro di Ezechiele. Anche Daniele viene chiamato figlio d'uomo, e solo queste due persone, nell'Antico Testamento, vennero chiamati con questo appellativo. Questo è anche il nome che Gesù usa 86 volte nel Nuovo Testamento per indicare se stesso, e questo termine indica la sua umiliazione, il rifiuto subito da Israele, la sua esaltazione. Lui è il figlio dell'uomo per eccellenza, l'ultimo Adamo, colui che venne a prendere il posto del primo uomo perduto, Adamo. Ezechiele, per eseguire la sua missione, dovette passare attraverso molte sofferenze. Se qualcuno mi chiedesse quale posto non vorrei avere tra quello di Daniele, Geremia o Ezechiele, direi di non volere quello di Ezechiele. Certamente Daniele era in pericolo alla corte di Babilonia. Basta pensare ai leoni giù nella fossa, quando Daniele vi passò tutta la notte con loro. Se Dio non fosse intervenuto, Daniele sarebbe diventato il loro cibo. Ma preferirei il suo lavoro a quello di Ezechiele, perché alla fine visse nel lusso del palazzo reale di Babilonia. Anche Geremia a quel tempo si era già quasi ritirato. Era stato in grande pericolo durante il suo ministero attivo, fino alla deportazione del popolo. Però Ezechiele era stato mandato a fare un lavoro molto difficile. Aveva l'incarico di parlare a un popolo apostata, che si pensava di essere il popolo eletto di Dio, ma che in realtà ne era ribelle, peccatore contro Dio. Doveva spiegare che l'esilio e la distruzione del Tempio erano la prova che Dio li puniva. Erano puniti per le colpe dei loro padri? Geremia 31, versetto 29, ci dice «In quei giorni non si dirà più, i padri hanno mangiato uva acerba e i denti dei figli si sono allegati». La risposta si trova nel capitolo 18, versetto 20, che dice «La persona che pecca è quella che morirà. Il figlio non pagherà per l'iniquità del padre, e il padre non pagherà per l'iniquità del figlio. La giustizia del giusto sarà sul giusto, l'empietà dell'empio sarà sull'empio». Lo Spirito di Dio investe Ezechiele, lo prepara al suo incarico, dandogli la potenza necessaria. Io credo che quando il Signore ti chiama per fare un lavoro, per Lui ti darà anche la forza per fare quel lavoro. In effetti, l'opera di Dio può essere svolta soltanto con la forza di Dio. Ricordati, amico, che se Dio ti ha chiamato a fare una certa cosa, Lui ti darà la forza, la potenza per farla. La posizione migliore che puoi avere è di ammettere che con la tua forza non sei capace di fare il lavoro che Dio ti ha dato. Mosè, dopo 40 anni nel deserto, arrivò alla conclusione che non poteva liberare il popolo. Ma Dio gli disse, io posso farlo tramite te. Dio lo chiamò a liberare il suo popolo ed era capace di farlo non perché c'era qualcosa in Mosè, ma perché c'era tanto in Dio. E questo funziona ancora oggi per noi. funziona nel ministero, sul pulpito, per qualsiasi altro lavoro per Dio. Amico mio, dobbiamo riconoscere che se siamo stati chiamati da Dio, Lui ci darà la forza di compiere l'opera. La cosa importante è di essere sicuri che Dio ci abbia veramente chiamati a fare un certo lavoro. Ezechiele era stato chiamato a fare il lavoro più bello a cui qualunque uomo possa pensare, e cioè servire il Re dei Re, il Signore dei Signori. Penso che se oggi Dio dicesse a qualcuno qualcosa di simile, forse quella persona direbbe: Signore, aspetta un momento, non posso dare le dimissioni proprio adesso che sto facendo carriera e avendo successo nel mio lavoro e comincio a guadagnare parecchio. Sai, è meglio che continui il mio lavoro da impiegato bancario e magari più in là farò qualcosa per te. Ammiro molto Ezechiele per la sua disponibilità e nota quello che Dio gli dice a proposito del suo lavoro, nei versetti dal 3 al 6 di Ezechiele, capitolo 2. Egli mi disse: Figlio d'uomo, io ti mando ai figli di Israele, a nazioni ribelli che si sono ribellate a me, essi e i loro padri si sono rivoltati contro di me fino a questo giorno. A questi figli dalla faccia dura e dal cuore ostinato io ti mando. Tu dirai loro: così parla il Signore, Dio. Sia che ti ascoltino e non ti ascoltino, poiché sono una casa ribelle, essi sapranno che c'è un profeta in mezzo a loro. E tu, figlio d'uomo, non aver paura di loro, né delle loro parole, poiché tu stai in mezzo a ortiche e spine, abiti fra gli scorpioni, non avere paura delle loro parole, non ti sgomentare davanti a loro, poiché sono una famiglia di ribelli. La dichiarazione di Dio è tremenda. Ti sto mandando a questa gente che è una nazione ribelle. La parola ribelle appare spesso nel libro di Ezechiele. È un popolo in ribellione contro Dio. La parola qui tradotta con nazione non è la parola che Dio usa normalmente per indicare il suo popolo eletto. La parola in ebraico è goi ed è la stessa parola che Israele usava per indicare i gentili, cioè i pagani. Ciò dimostra che Israele è caduto così in basso da essere paragonato al livello dei popoli pagani che vivevano attorno a loro. Dio dice anche che sono una nazione ribelle, perché si sono ribellati contro di Lui e che sono pure figli dalla faccia dura, cioè testardi. Dio dice a Ezechiele: io ti sto chiamando per andare a questa gente, e sia che ti ascoltino, sia che non ti ascoltino, sapranno che c'è un profeta di Dio tra di loro, puoi contarci. Apparentemente Ezechiele avrebbe corso dei pericoli, ma Dio gli dice non aver paura di loro, né delle loro parole, e il Signore rende molto chiaro quello che Ezechiele si doveva aspettare del suo lavoro dai versetti 7 sino al 10, in conclusione del capitolo 2 di Ezechiele, che ora leggiamo. Ma tu riferirai loro le mie parole, sia che ti ascoltino o non ti ascoltino, poiché sono ribelli. Tu, figlio d'uomo, ascolta ciò che ti dico, non essere ribelle come questa famiglia di ribelli. Apri la bocca e mangia ciò che ti do. Io guardai, ed ecco una mano stava stesa verso di me, la quale teneva il rotolo di un libro. Lo srotolò davanti a me, era scritto di dentro e di fuori, e conteneva lamentazioni, gemiti e guai. Questo era stato e sarà sempre la responsabilità di un vero servitore di Dio. Per prima cosa, nutrirsi, cioè leggere la sua parola. E secondo, riferirla nella sua integrità, cioè senza addolcirla, nell'avvisare le persone dei castighi che Dio eseguirà verso chi non crede in essa. E tu, amico che mi stai ascoltando, quale rapporto hai con la parola di Dio? La conosci? Le credi? Cioè la ritieni veramente la parola di Dio? O la rifiuti dicendo che è parola d'uomini? È una risposta molto importante che devi dare a queste domande, perché dalla risposta che darai potrai sapere qual è il tuo rapporto con Dio. O hai un rapporto confidenziale e fiducioso, se credi in Gesù, o è un rapporto conflittuale che un giorno ti farà giudicare colpevole davanti a Lui perché non gli avevi prestato fiducia quando eri ancora in tempo. Quindi, amico, chiunque tu sia, non rimandare. Ma vai a Gesù in questo momento, accettalo nel tuo cuore come il tuo personale salvatore. Se lo farai, sarai eternamente salvato, perché Lui stesso ti dice queste parole nell'Evangelo di Giovanni, capitolo 5, versetto 25. In verità vi dico, chi ascolta la mia parola e crede a colui che mi ha mandato, ha vita eterna, e non viene in giudizio, ma è passato dalla morte alla vita. E possa essere questa, amico, amica, la tua esperienza con Gesù. E qui mi fermo. Termina il mio dire attorno alla parola di Dio. Intanto io vi rinnovo l'appuntamento a domani, al solito orario. Ciao.